Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno.
Buon pomeriggio a tutti, saluto la regia Antonio Romano, Edoardo anche che è ritornato alla base e ovviamente vi comunico che siamo su 8800 in FM per L Radio, poi diretta a Facebook sul profilo di Paola Aspi Spettacolando e Spettacolando i Radio, scaricate l'app di L Radio per Android e iPhone, ho detto tutto e in questo momento confusionario, devo dire la mia, sulla politica italiana ovviamente, ricominciamo da capo. Di nuovo sembrerebbe si paventa un governo politico a guida Conte, quindi si ritorna sui propri passi. Tutti i partiti sono adesso in riunione per vedere di fare questo nuovo governo del cambiamento. Ovviamente Mattarella ha dato il via e quindi ha congelato momentaneamente il governo Cottarelli, il governo tecnico, e si stanno approntando. C'è una novità che è quella che al Movimento 5 Stelle e alla Lega si è aggiunto Fratelli d'Italia. La Meloni probabilmente vuole un dicastero. E perché dargliene torto? Dal momento che tutti quanti cercano di prendere qualcosa, anche la Meloni prende, speriamo almeno, perché io spero che ci sia una soluzione al più presto, perché l'Italia sta veramente alle strette, soprattutto ci sono delle scadenze importanti. Ma Mattarella, cosa vogliamo dire di Mattarella? Beh, Mattarella sinceramente si potrebbe dire che è retta in tenna, come Carlo Alberto di Savoia, mi è stato suggerito dal direttore di L Radio, Ezio Luzzi, che una ne sa e cento ne pensa. Ebbene sì, è vero, è proprio il signor Tentenna Mattarelli che non c'entra niente, Mattarella. Ovviamente Mattarella ha fatto un colpo di mano, se così dire, un colpo politico, però forse era per il bene del paese? Non si sa. Adesso vivremo queste ultime ore con la paura di ritornare di nuovo a discutere per andare alle elezioni con il Movimento 5 Stelle che ci vuole andare a luglio, mentre la Lega vuole andarci a settembre. Insomma, speriamo che non succeda questo caos esistenziale. Insomma, molte idee, ma molto confuse. Parafrasando un famoso testo teatrale, una pièce di Cinzia Leone che diceva poche idee ma molto confuse. Beh, cosa dirvi, cari amici, che tra poco avremo in diretta invece Andrea Febbo, quindi parliamo di musica, parliamo di cose diciamo più esaltanti, però parliamo sempre di temi scottanti, di denuncia. Andrea Febbo è un cantautore, nel 2002 andò a Sanremo, ebbe un discreto successo, fu scoperto da Pippo Baudo e poi la storia la sappiamo, perché è diventato anche molto famoso grazie alla versione autorale di Non mi avete fatto niente, insieme a Herman Metal e Fabrizio Moro. Scrive peraltro molte canzoni con Fabrizio Moro, sarà il 1 giugno al Contestaccio, quindi in un concerto live, dove presenterà il suo disco Denuncialo, e da cui è tratto un famoso brano che è Denuncialo, che parla appunto di situazioni inerenti alla violenza psicologica, violenza fisica, perché Andrea Febbo ha subito anche del bullismo, quindi ai suoi danni quando era piccolo, quindi diciamo che ci sono delle cose abbastanza forti, e peraltro domani uscirà anche un altro singolo, Lontano. Quindi cosa dirvi? Speriamo che lo avremo tra poco in diretta, Andrea Febbo, e quindi io cosa vi devo dire? Vi è piaciuto? Non mi avete fatto niente? Ecco, Denuncialo è praticamente una versione, diciamo, più forte di Non mi avete fatto niente sulla violenza fisica e verbale che noi donne, ma anche gli adolescenti subiscono da parte anche delle istituzioni, perché no? Adesso questo potrebbe essere un tema anche da aprire con Andrea Febbo, che per quanto riguarda questi temi forti e scottanti ne sa qualcosa. Andrea Febbo, buon pomeriggio, ciao!
Buon pomeriggio, ciao!
Allora, ti stavo introducendo dicendo che tu sei famoso anche perché hai scritto in versione autorale, non mi avete fatto niente, e peraltro io, sentendo le tue canzoni, come Denuncialo, che dopo lo sentiremo poi in diretta, e diciamo si sente un po' quella voglia sempre di rompere gli schemi di questa società, no? Quindi di denunciare tutto e tutti, perché è giusto che sia così. Lo sta succedendo anche in politica tutto questo.
Beh sì, si cerca di toccare ogni tanto dei temi sociali per smuovere un po' le coscienze. Nel mio caso Denuncialo è un'esortazione a denunciare a chiunque avesse subito qualunque tipo di violenza, perché oggi le violenze sono tante, sono in aumento, ma le denunce purtroppo ancora sono poche.
Esatto.
Vuoi perché magari si ha paura di ritorsioni, magari non si ha tantissima fiducia nelle istituzioni.
Nelle istituzioni, giusto. Sì,
però è una via, è forse probabilmente la via più importante da seguire.
È la via più importante da seguire. So che domani esce il tuo nuovo singolo, Lontano, vero?
Sì, esce Lontano. Lontano è un viaggio velocissimo nella società. È una voglia di evasione, comunque un messaggio di amore, di libertà soprattutto. Sai, no, oggi la vita che facciamo è abbastanza frenetica,
certo,
e stressante, a volte si ha voglia di lasciare tutto e fare un viaggio che spesso e volentieri fa bene.
Senti, tu hai avuto il primo approccio con il palcoscenico al Festival di Sanremo nel 2002, peraltro sei stato scelto da Pippo Baudo, no?
Sì.
Perché hai sospirato?
No, perché mi ricordo... No, sai, mi ricordo benissimo quei momenti, sì. L'emozione, anche un po' l'inconscienza e l'inconsapevolezza.
Avevi presentato All'Infinito, se non mi sbaglio, vero?
Sì, All'Infinito.
Sì. Sì. All'Infinito.
Io arrivai a Sanremo tramite l'Accademia,
sì.
Si chiamava Accademia di Sanremo.
Sì.
Fu un'esperienza magnifica, molto molto bella.
E poi il tuo incontro anche con Eros Ramazzotti, non dobbiamo dimenticarlo, nel 2008, giusto?
Sì, nel 2008 ci siamo incontrati e abbiamo deciso di iniziare un percorso insieme. Mi aveva prodotto un album e adesso prosegue, questo rapporto sta proseguendo.
Peraltro tu hai scritto diverse anche canzoni con Fabrizio Moro pure, no? In versione autorale.
Sì, con Fabrizio ci conosciamo da quando eravamo ragazzini.
Posso dirvi che un po' vi assomigliate, un pochino, c'è qualcosa di simile in voi?
Lui è molto bello, Moro e occhi...
Vabbè, anche tu sei un bel ragazzo, dai, su, non è vero. Non è vero quello che stai dicendo, dai.
No, però ci vogliamo, siamo molto amici, ci vogliamo bene.
Però avete un imprinting anche sui temi sociali un po' simile, questo intendevo dire anche, no?
Beh, sì. Poi, sai, cosa facciamo ascolti insieme, veniamo dalla stessa città, abbiamo molte cose in comune, abbiamo ascoltato i cantautori che ci piacciono di più e abbiamo gli stessi gusti musicali, quindi a volte delle cose possono combaciare, no?
Certo. Senti, tu sarai il 1 giugno, quindi domani sera, al Contestaccio, con un live,
sì.
Quindi che cosa porterai? Tutto il tuo disco, anche il tuo passato, se vogliamo, no?
Sì, infatti porterò canzoni del passato, canzoni che faranno parte del nuovo album. Poi ci sarà un momento molto, molto bello all'interno del concerto, dove farò un omaggio a Roma andando a cantare alcune canzoni dei grandi autori romani, da Lando Fiorini a Califano a Manfredi, e ho invitato un attore romano bravissimo, che poi ho scoperto anche un grande cantante musicista, che è Lele Propizio.
Ah, quindi,
che fu lanciato da Verdone.
Sì,
da Verdone.
È vero,
era
è vero, è vero. Ecco, quindi ci saranno, ma ci sarà anche Fabrizio? Arriverà Fabrizio Moro?
Fabrizio non lo so se arriverà, perché mi sembra di aver capito che ha una serata a Napoli.
Vabbè, sarà un work in progress, quindi, già lo so. Comunque, a che ora è questo appuntamento con...
Alle? Alle 22.
Alle 22. Quindi alle 22. 22 al Contestaccio, che peraltro è un bellissimo spazio, devo dire, dove sì. ci sono, possono, diciamo, convivere diverse contaminazioni, no? In questo senso, no? Cioè, il pubblico è peraltro anche stimolato a volte a partecipare attivamente, nel senso che anche attraverso il ballo, attraverso, no, il movimento, no? Tu lo incalzerai il pubblico domani sera?
Ma guarda, io sul palco, diciamo, generalmente improvviso, quindi potrei fare
di tutto e di più. Di tutto e di
no,
più.
No, sai che c'è, io più che concerto lo chiamo una festa.
Una
Voglio
festa.
Divertirmi, far divertire festa. E divertirmi insieme al pubblico. Sì.
Una festa, quindi è una festa attraverso dei brani anche molto toccanti, perché ricordo, ricordiamo Denuncialo, peraltro, il brano che è uscito a marzo, ed è un brano che parla un po' anche di una condizione che tu hai vissuto sulla tua pelle, quella del bullismo, no? Quando eri piccolo.
Sì, io ho vissuto bullismo psicologico più che fisico.
Sì.
E è una cosa che ti porti dentro. Io poi ero un bambino abbastanza timido e introverso. Sfogavo tutto nella musica, nella chitarra, nel suonare, nello scrivere. Sono riuscito a combattere un po' questa cicatrice, se così vogliamo chiamarla, grazie proprio alla musica.
La musica, diciamo, che ti ha salvato, come tante persone, poi oltretutto. Anche Fabrizio Moro è a volte... nelle sue interviste racconta che la musica l'ha salvato, no? da tante situazioni che non erano propriamente belle, insomma, da vivere, no?
Beh sì, poi sai, a volte uno nasce e cresce in alcuni contesti abbastanza difficili, sì. E quindi si trova anche un po' una via di fuga, perché certo. Non vuoi far parte di determinati contesti.
Senti, io voglio che tu dai però un messaggio a quanti ancora non denunciano, sia uomini che donne, perché le donne a volte per stare zitte, cioè veramente per non avere delle ripercussioni sui propri figli, non denunciano le violenze sì. dei propri padri, dei propri mariti, insomma.
Sì. Beh, io invito ovviamente a denunciare, perché spesso si pensa che chi riceve una violenza si sente a volte sporco, invece sporco si deve sentire chi la violenza la fa.
Sì, infatti.
Quindi denunciamo.
Denunciamo, e io ti lascio con il tuo brano Denuncialo, e ci vediamo domani sera appunto al Contestaccio con il tuo live, mi raccomando, dalle 22 in poi. Grazie Andrea.
Vi aspetto, un abbraccione.
Grazie, ciao.
Ciao. Ciao.
Cosa scegli tra l'odio e l'amore? Farti rispettare o subire? Cosa scegli tra l'essere te o qualcuno che non ti appartiene? Cosa scegli tra il dire o sentire? Frasi dolci o schiaffi sul cuore? Cosa scegli se perdere te o sciogliere il nodo di anni in catene? Dove sono le grandi battaglie per fare degli esseri umani persone? L'uguaglianza tra uomini e donne non è una speranza, ma la ripartenza. Voglio una vita che si illumina, nessuno al mondo che mi giudica. Lo abbiamo detto milioni di volte, che l'amore non è retorica, che l'amore non è retorica, che l'amore non è retorica. A cosa scegli tra stare o reagire? Silenzio alla tomba del bene. A cosa scegli se mettere te al centro di ogni giustificazione? L'innocenza perduta, la voglia di vita, l'angoscia che stringe la gola. Sono fuori dall'armadio gli scheletri. Salvati, salvami, salviamoci. Voglio una vita che si illumina, nessuno al mondo che mi giudica. Lo abbiamo detto. reazione? Cosa scegli tra un pezzo di vita oppure una vita a pezzi da fare?
Allora ritorniamo dopo Denuncialo di Andrea Febbo, che è un test, è una canzone molto particolare. Io stavo esortando poi in diretta Facebook ad andare domani sera al Contestaccio a vedere il live, e abbiamo entrambi la Chiappa Cultura Filippo Crescimano è una graditissima ospite che io insomma conosco bene perché ho visto tutti i suoi film e la seguo da parecchio tempo, Lisa Gastoni. Buon pomeriggio a tutti e due.
Grazie, buonasera, buon pomeriggio.
Allora, ciao Lisa, in questo momento Filippo stanno provando a richiamarlo, però io stavo parlando di te, stavo dicendo che tu sei ritornata sulle scene cinematografiche con Ferzan Özbetek, con Cuore Sacro, che io ho visto quel film bellissimo, peraltro, dove facevi una parte stupenda, secondo me, meravigliosa. Sì. Però per ricordare un pochettino, io ti conosco perché ti ho visto in tutti i film del passato.
Senti, scusa, io sento la tua voce lontana.
Sì. Mi senti adesso? Perché sono in diretta, ecco. Eccomi.
Un po' meglio.
Ecco. Allora ti stavo dicendo che io ho visto tutti i tuoi film, ne ho visti tantissimi, e so che tu sei diventata, cioè eri conosciuta come la trasgressione dei film degli anni 70, ricordiamo Grazie Zia, Scandalo.
60-70.
Sì, vabbè, io dico 70. Sì. Però io devo dire una cosa, che la tua classe innata anche nel fare certi film si evidenziava alla grande. Diciamo che tu sei una donna veramente molto elegante.
Ti ringrazio per queste parole, le apprezzo moltissimo, davvero.
Senti, cos'è? E poi improvvisamente tu hai lasciato il set cinematografico, perché?
Sì. Ma io me ne sono andata, dunque, fammi ricordare, è stato l'ultimo film che ho fatto prima di lasciare, mi sembra... Labbra di lurido blu, se non sbaglio,
Sì.
Ma comunque me ne sono andata per un semplice motivo. Uno è che ero un po' stanca, non leggevo copioni che non mi entusiasmavano granché, e poi è piombato nella mia vita Claudio
tuo Droni. tuo marito
il mio attuale marito
siciliano,
sì.
siciliano doc,
brava.
Senti, momento però non voglio prendere dello spazio a Filippo Crescimano, che è in diretta con noi, che ti farà altre domande. Sì. Filippo, buon pomeriggio.
Grazie. Oh, no, anche a te, cara.
Grazie.
Pronto?
Non si sente bene Filippo Crescimano, riprendo io la parola. No, Filippo, non si sente, purtroppo non si sente bene. Allora continuo io, e poi casomai quando riprendiamo la parola con Filippo. Allora, stavamo dicendo della tua carriera, tu ti sei sposata, Claudio.
Sì, no, tu mi hai chiesto perché me ne sono andata,
sì.
Per due motivi. Uno, io non devo confessare che non ho mai avuto l'ansia di esserci a tutti i costi, ho rifiutato tanto lavoro, ma proprio tanto.
Ma questo lo immaginavo,
E poi contemporaneamente a questo il fatto che ho conosciuto Claudio,
sì.
E man mano che ci frequentavamo, io ho capito che non era il tipo che potevo lasciare tranquillamente per due mesi per andare a fare gli esterni da qualche parte,
certo.
In qualche bellissimo film,
certo.
E quindi ho fatto una scelta, è una scelta che non mi è costata niente, perché per me ho amato molto recitare, ci sono personaggi che ho amato interpretare, però... Insomma, la vita va avanti. Anche
la vita continua, la vita continua in maniera anche diversa, ma ugualmente saltante. Filippo, ci sei?
Eccomi, ci sono, scusate.
Eccomi.
Allora. No, intanto volevo salutare ancora la signora. Sì, grazie signora, grazie. Intanto saluto la signora Gastoni, per me è un onore parlare con lei, è un grande piacere.
Grazie.
Ma prima di parlare del libro, no, non so se avete già parlato del libro.
No, del libro non abbiamo parlato, infatti.
Ecco, appunto la signora l'abbiamo disturbata, grazie Paolo, per questo libro che si chiama Il Dono, scritto appunto dalla signora Gastoni, Lisa Gastoni, edito da Lorenzo De Medici Press. Questo libro, signore, è un libro della sua anima triste in questo momento, pessimistica o no?
No, è un libro, io l'ho scritto 3 anni fa quel libro, e poi l'ho lasciato lì, insomma, poi ha trovato la sua strada, quasi da solo, devo dire. È un libro che racconta la vita di questo ragazzo, Placido, che è un puro, sì. È un puro, ed è uno che non sa fare del male, però uccide. Quando si tratta di difendere i deboli, i piccoli, i sofferenti, lui non ci pensa due volte, e lo fa senza acrimonia, senza odio, non c'è, tutto quello che lui fa, lui viene dall'interno di se stesso. Lui dice che la sua vita è guidata da qualche cosa, da una voce dentro di sé. È come se qualcuno gli dicesse quello che deve fare nei momenti cruciali della vita. Ecco, non è un fanatico per niente, non ha l'unica fanatismo, se si può dire, che ha, è il saluto militare.
Perché quando lui perché, signora, anni, mi scusi, perché il no, perché l'ha chiamato il dono? Per spiegarlo,
il dono,
io lo so,
perché,
ma per
il dono perché lei, quello che il dono è, sono per vari motivi che leggendo si può capire facilmente.
Sì, certo.
Ma uno dei doni è che lui è uno straordinario violinista, è fuori dalle regole completamente, perché non ha mai veramente studiato. Però lui, quando ascolta la musica, l'ascolta tante volte e poi la riproduce sul violino, non ha una partitura davanti a sé. E la musica viene da dentro, e ci sono dei momenti in cui lui suona musica che nessuno conosce, che nemmeno lui conosceva, e che esce da questo violino, da questa cosa, un po' una magia tutto questo.
Certo.
E lui ha questa forza, ha una grande forza d'animo. Quando era molto piccolo era stato portato dalla mamma a vedere la parata del 2 giugno e ha visto, è rimasto folgorato dal saluto militare che facevano tutti i militari che passavano davanti al Presidente della Repubblica e gli altri militari.
Lisa, io non l'ho letto questo libro, ma mi hai convinto a leggerlo a questo punto, devo dire.
Che carina che sei. Allora lui a un certo punto va davanti, torna a casa in uno stato d'animo assolutamente eccitato, si piazza davanti allo specchio e incomincia a fare il saluto militare. Questo saluto lui lo fa per ore e ore e ore, finché è a modo suo è perfetto. Da quel momento lui saluterà tutti, che può essere il pescivendolo, può essere un amico per strada, può essere la madre, può essere chiunque. Lui saluta tutti dal mattino alla sera con il saluto militare, e questa è una sua piccola follia.
Certo.
Placido è un ragazzo, un uomo bambino, dentro proprio un bambino ancora, che però fa cose straordinarie, salva la vita delle persone ed è assolutamente presente a se stesso, è cosciente. La sua coscienza, il Dio, la sua coscienza, certo, gli parla e gli dice quello che deve fare, e quindi è un personaggio un po' anomalo.
Certo, signora,
diciamo.
mi permetta una domanda, un'altra domanda, ecco, usciamo un attimo,
prego,
dal libro Il Dono, poi ci ritorniamo. Io sono rimasto molto incuriosito da questi suoi 20 anni di assenza, e io leggendo un po' alcune cose che lei ha dichiarato, per esempio il fatto di non essere, di non amare la tua
scusami
immagine.
Filippo, però in realtà questa domanda gli avevo già fatto, lei ha risposto.
Ah sì, no, ma aspetta, volevo arrivare a una
cosa. Sì.
Il fatto che lei non abbia mai amato la sua immagine, non abbia mai amato il successo, mi ricorda un po', l'ho paragonata, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, invece lei purtroppo non ha avuto ancora la fortuna, ho avuto la fortuna di conoscere Mastroianni, Marcello Mastroianni. Era un po', diceva spesso alcune cose che ho riletto leggendo le sue interviste. Perché questo lei non amare il successo e non amare la sua immagine?
Allora,
la propria immagine.
Io adesso che ho 83 anni, quindi insomma, chiunque lo può scoprire facendo un clic sul cellulare, quindi sul computer, quindi lo dico tranquillamente.
Portati adesso, benissimo!
Grazie amore, sei sempre così leale e dolce con me. Io adesso mi guardo allo specchio e mi piaccio. È una questione di piacere se stessi, capisci? Quando ero giovane mi diceva, si pare che io fossi molto bella, non mi piacevo. Non amavo la mia immagine, non l'ho mai amata in quegli anni che erano gli anni del successo, che bella, ecco, queste cose per me erano estranee al mio modo di essere e non erano nemmeno vere per me.
Lei non pensa di aver buttato questi 20 anni di stop riguardo al cinema, al teatro, eccetera? Non pensa di averli gettati?
gettati via?
Cioè, nel senso che lei questi 20 anni nei quali non ha fatto cinema, non ha fatto teatro,
sì,
non li rimpiange oppure va bene così?
No, assolutamente. Sono stati i miei anni di crescita. Ma cosa credi? Il successo è una cosa strana, sai, e bisogna stare molto attenti a non diventare schiavi del successo, sennò perdi la tua interiorità, perdi te stesso. Poi arriva l'ansia, l'ho visto da alcune mie colleghe, l'ansia di non esserci più. Ma questa cosa
di non essere chiamate. L'ansia,
no, di non essere riconosciute, di non essere
è vero.
Tutto quello che comporta successo. A me non è mai fregato niente, sinceramente, perché
Mastroianni, Marcello Mastroianni diceva questo che sta dicendo lei. Sì, lui era il successo. Lui diceva, signora, guardi, lui diceva: io faccio l'attore come tu lavori alla Rai, come tu fai l'imbianchino, come tu fai il tassista. Io faccio l'attore come tu fai questi altri lavori. Questo era
Marcello Mastroianni. Io volevo fare una domanda invece a Lisa Gastone, un po' più, diciamo, se cattivella. C'è un regista che l'ha diretta che non le è piaciuto molto nel gestire il set?
Ma veramente no, ti dirò tesoro, no, perché io abbiamo tutti caratteri diversi,
sì,
voglio dire, siamo, e quando si lavora insieme si lavora ad alta tensione, anche
se
il film non è poi così tanto importante, però c'è uno scambio, c'è un iter da attraversare insieme, c'è un percorso da fare insieme, e tu metti insieme una cinquantina di persone che stanno sul set e devi capire che ci sono anche gli altri, vuol dire che tu puoi anche essere la star del film, però sei una con due occhi, un naso, una bocca, due gambe, si spera.
Allora faccio un'altra domanda, Florestano Vancini, Salvatore Samperi.
Florestano l'ho amato moltissimo, con Florestano c'è stato proprio un'intesa, c'è stato, non so, proprio un modo di vedere la vita, anche non soltanto il lavoro, e lavoravo bene e serena con lui.
Ricordo molto. Amore Amaro, come film, quindi.
Posso fare, Paola?
Amaro, sì.
Sì.
Sì. Una domanda, Amaro, Paola?
Sì.
Pronto, scusa?
Mi scusi, signora, no, vorrei fare una domanda prima che me la dimentico, che le vorrebbe fare Paola Aspri, ma gliela faccio io. Lei è stata appunto un'icona di tante cose, di bellezza, di sensualità, eccetera. In quel periodo lei ha avuto mai da parte di registi, di attori, dei disturbi, chiamiamoli? Lei mi ha capito cosa intendo?
Ha
avuto mai...
Vai sul chiaro, sulle molestie.
Sì, no,
può
dico,
essere una molestia anche psicologica,
le molestie. Io volevo
insomma,
usare un,
non
volevo
solamente.
Usare un altro, volevo
sì.
usare un altro termine.
Se parlate insieme non capisco un tubo, eh?
No, ha ragione. Paola, no, dico, lei in quel periodo di grande successo, la sua bellezza proprio era una cosa micidiale, bellissima. Ha avuto mai dei fastidi, delle molestie da parte di attori, registi? Le è capitato?
Oppure il suo
carattere non è mai successo?
No, vorrei dire soltanto una cosa. Io credo che si stia facendo tutto un tam-tam pazzesco con cui adesso emergono fatti di attrici, attricette, che altrimenti non sono nemmeno, voglio dire, forse troppo famose, ma che tirano fuori questa, sono stata aggredita, sono stata violentata, sono stata...
Sono d'accordo con te su questo, effettivamente.
E queste cose io non le accetto, capisci?
Sì.
Tu non puoi, 15, 20 anni dopo, dire, sì, anch'io, ecco, questo mi metteva il dito nel coso, tra le gambe. Ma che... stupidaggini sono queste.
Allora senti Lisa, in questo momento ti sta ascoltando il direttore della radio Ezio Luzzi, che ti fa un applauso grandissimo perché...
grazie senti, io sostengo una cosa, io dico una cosa, la dico come donna e quindi anche di conseguenza come attrice. Io sono stata corteggiata, tanto Dio, se non fosse. Sono stata corteggiata abbastanza con insistenza, insomma, non dico proprio stalking, ma quasi. Ma io me la sono sempre cavata benissimo, voglio dire, ho sempre fatto in modo, in questo sono stata brava, ho sempre fatto in modo di non mettere in imbarazzo chi cercava di infilarsi fra le mie lenzuola e che però io non desideravo, ma nemmeno volevo offendere, perché non si può offendere la gente in questo, per questa stupidaggine, capisci? Uno dice ti voglio e io penso dentro di me, ma io non voglio te. Però non deve diventare una lotta all'ultimo sangue, capisci? E quindi io ho sempre trovato il modo, in questo sono stata brava, anche perché ho un buon senso dell'umorismo, sono mezza irlandese, mezza italiana, quindi sono un po' scanzonata, non infatti, lo so.
Grazie.
Comunque,
poi
io ho mantenuto le
amicizie. Lei è conosciuta per avere un cattivo carattere quando una persona ha un carattere. Lei è conosciuta per avere un carattere, quindi è importanza del carattere nei rapporti con gli altri.
Ah, mi stai dicendo, ossia, io sono famosa per avere un cattivo carattere.
Per avere un bel carattere, un carattere forte.
Ah sì, ma senz'altro. Ma guarda, io dico una cosa, scusa, quando sul set, parliamo del set, insomma, del nostro lavoro, quando un attore alzava la voce, era uno con le palle, capito? Quando un attore alzava la voce, protestava e si faceva sentire e mandava a quel paese eventualmente anche il regista se proprio era necessario, però era ritenuto uno con le palle. Se la donna fa la stessa cosa, è ritenuta una rompipalle, capisci? È una legge.
Che brava, guarda, veramente, in questo momento hai dato voce anche alle mie, vabbè, a tutte quelle delle altre donne, insomma, ovviamente.
Ma è una legge, non si sfugge da questo.
Sì.
Allora bisogna diventare abili, bisogna diventare un po' furbi, insomma.
Secondo me una donna deve agire un po' d'astuzia, come dici tu. Deve un pochettino, a volte, far finta di essere una geisha, anche se non lo è.
Hai spiegato per
Paola,
ma lo sai, io e te abbiamo una cosa in comune? Il giorno di nascita, 28 luglio.
Il 28 luglio?
Sì, sono nata il 28 luglio io.
Tesoro mio, ma tu sei una bambina in confronto a me. Io il 28 luglio ne faccio 83, quindi
va bene, ma sei eternamente giovane, secondo me.
Comunque
guarda,
è un bel giorno il 28 luglio, dai.
Sì, lo so.
Posso fare una domanda, Paola, domanda politica
alla signora Gattoni? A posto, puoi fare quello che vuoi, andiamo avanti anche altri 5 minuti, dai.
Signora Gattoni, voglio fare una domanda. Lei tempo fa ha dichiarato di essere stata delusa da Berlusconi. È ancora delusa?
Scusami, mi devi ripetere, perché la sua voce
allora,
no, lei ha dichiarato tempo fa di essere prima di aver votato Berlusconi e poi di essere rimasta delusa da Berlusconi. È ancora delusa da Berlusconi?
Aspetta.
Allora, tempo fa politicamente sei rimasta, hai affermato che sei stata delusa da Berlusconi. Lo sai ancora?
No. No, io ero delusa, mi ricordo, adesso mi sovviene la domanda, ricordo la questione. Io ero delusa da Berlusconi perché Berlusconi ha avuto un potere, un plebiscito ha avuto in questo paese, perché Berlusconi è stato nel 90, quando è venuto?
1994 la prima volta.
Ecco, la prima volta. Allora, Berlusconi ha portato una ventata d'aria fresca in questa politica italiana che è piena di ragnatele e di cose che non si sa, siamo patetici veramente. Quindi questo qua che è arrivato, come se mi permette, con tutto i suoi soldi, la sua fama, la sua ricchezza, la sua qua, la sua là, è arrivato e ha incominciato a dettare legge. Ha detto no, qui siamo un branco di coglioni, dobbiamo metterci d'accordo, la politica non si fa così, eccetera. E diceva delle cose sensate, che a me stavano bene. E quindi io ero entusiasta di lui. Poi io dico, si sa bene che tu puoi avere tutte le donne che vuoi, non sei brutto da vedersi, beh, perlomeno allora non lo era.
No,
sei ricco sfondato. Sei potente perché puoi anche fare di fare la carriera di un attore o di un'attrice, puoi fare tante cose, e quindi che bisogno c'era di esibirsi in questo modo un po' patetico, con tutte le ragazze in grembo? Ma io non sono una moralista, è un momento.
No, ho capito, era una cosa un po' così superflua quello che lui faceva.
Ecco,
dimostrava un lato del suo carattere che non appare vero poi in realtà. Lui è molto più intelligente. Lui è molto più intelligente di come appare. A volte si mette in una veste troppo superficiale che va a togliere la parte più bella di lui, secondo me, no?
Sono d'accordo, perché io invece in Berlusconi ho avuto grandissima speranza, proprio era come una, quando sulla scena della politica italiana, per me era un'innovazione importantissima, ho detto questo farà davvero qualche cosa di importante, era in grado di farlo, anche perché non aveva nemmeno bisogno di rubare, perché è talmente ricco, chissà, la politica italiana è fatta di tutti magna magna che non se ne può più, e quindi io rimango delusa. Quando ho delle aspettative giustificate.
Certo. Allora, ma una domanda la faccio io o la fai tu sulla politica odierna, la signora Lisa Gastone?
Vai Paola, vai.
Allora, oggi stanno
l'abbiamo
discutendo...
Paola, abbiamo scoperto che hai tante cose in comune con la signora Gastone, quindi...
soprattutto una grande curiosità intellettuale. Se non c'è curiosità nella vita si muore. Ci si annoia mortalmente, vero?
Vuoi un parere sulla politica italiana attuale?
Sì.
Fa veramente schifo. Fa veramente schifo.
Ecco,
io dico, non ci sto, capisci? Non ci sto, perché è tutto diventato, sembra una pochade, come dicono i francesi, è un teatrino. Non si capisce più cosa fanno, io non faccio nomi perché non va bene. Però... meritiamo di meglio, dai, meritiamo
chi
di meglio.
Chi entra e chi esce di più dall'armadio dal momento che tu stai parlando di una pochade e dice oh cielo mio marito?
Ah sì, bravo, vedi che hai capito. Non lo so, che non voglio fare nomi io, però perché mio marito mi ha detto guai a te se fai nomi, guai a te se parli male di qualcuno. Allora devo stare zitta perché poi lui ascolta.
Bisogna tenerla
Filippo,
Paola,
l'ultima domanda, quella più bella, dai.
L'ultima domanda è quella di ritorniamo al libro della signora Lisa Gastone. Intanto la ringraziamo per la sua gentilezza, per la cortesia, la simpatia, per tutto quello che ha fatto, la ringraziamo a prescindere dal libro. Ritornando sul libro, questo libro si chiama... la verità, se no io l'ho detto...
Grazie a te, va bene. Grazie a te.
Parliamo di questo libro, Il Dono, di Lisa Gastone, che in questo momento la signora ha presentato giorni fa, edito da Lorenzo De Medici Press. Allora, signora, perché va letto questo libro? Alla fine del libro, come ci si sente alla fine del libro Il Dono?
Io credo che se si legge con calma, tranquillamente e con quella piccola ironia che io in qualche modo ho infilato nel libro, in tutte le pagine, io credo che ci si debba sentire fiduciosi di quello che può essere l'essere umano, perché Placido è un personaggio dolcissimo, è un personaggio che sa anche uccidere. Sa anche, fa cose tremende, però fa cose giuste, fa cose vere, fa cose, è pieno d'amore ed è un personaggio
Certo. Signora, un'altra cosa al volo, ma nel prossimo futuro, l'imminente futuro, la vedremo in qualche altro sceneggiato, in qualche film o per ora nulla?
No, per il momento niente,
ce lo può dire?
Assolutamente
niente.
No, per il momento
quindi,
ci dedichiamo al libro.
Ci dedichiamo al libro, che questo libro ha...
Non solo, ma io so che cucina molto bene Lisa Gastone anche.
Ma non più, tesoro mio, l'entusiasmo, ho perso la carica.
Ecco, quindi è un'altra cosa, adesso è un altro momento, un'altra stagione della vita. Qual è la stagione della tua vita in questo momento?
Scrivere,
bellissimo.
Sì, scrivere.
Vuoi
scrivere.
Sapere una cosa, anch'io sto pensando a questo?
Se è vero, me l'ho detto Paolo, è vero.
Noi, guarda che noi donne abbiamo delle cose da dire, non sono soltanto romanzi sviolinati, abbiamo delle cose, abbiamo la pancia, abbiamo delle cose da dire veramente.
Dalla pancia e anche la testa, perché le sappiamo dire anche, no? Certe cose.
Noi la testa, certo, ma noi abbiamo una marcia in più, secondo me, capisci? Perché l'uomo...
In particolare lei signora ha una marcia in più, Parliamoci chiaro, diciamo la verità.
Se mi chiami Lisa andiamo d'accordo. Chiamami Lisa.
Vabbè, non mi potevo permettere.
Allora io ti chiamo Elisabetta, però.
Ah, Elisabetta, beh, Elisabetta è il mio nome di battesimo. Claudio mi chiama sempre solo Elisabetta.
E io Paola, dico questa, che dici Paola, la signora Lisa Gastoni ha una marcia in più, ma pensa
dire che la signora che Lisa allora. Gastoni io la conoscevo già, posso dirlo, sì. No? Perché mia mamma, io ho visto i primi film di Lisa Gastoni con mia mamma. Che era, ecco, quindi devo dire che io ho sempre detto a mia madre che aveva una classe innata, cioè, e quindi una donna bellissima.
Ma che belle parole, mamma mia.
Sì, veramente, una donna bellissima, no, con una grande classe.
Mi state emozionando.
Per noi veramente è stato un piacere. No, ma la verità è questa, che per noi è stato veramente un piacere. Quando Daniela Bendoni ci ha detto di questo libro, noi siamo stati in mezzo secondo, abbiamo detto magari la signora Gastoni volesse intervenire alla radio, per noi sarebbe un grande onore, quindi la ringraziamo ancora di questa, cortesia che ha fatto lei a noi.
Se poi quando avete tempo, a tempo perso, casomai sotto l'ombrellone, lo leggeste il mio libretto e poi come mi telefonate. No?
Allora facciamo una cosa, io mi prendo un impegno di leggerlo nei prossimi giorni e di farti una chiamata in privato, ecco, e parlarne direttamente con te, mi farebbe molto piacere.
Assolutamente, che gioia, che bello. Anche il tuo amico, anche il tuo amico.
Anche Filippo Crescimano. Va bene,
grazie.
No, ma Filippo, guarda, lo puoi leggere con calma durante l'estate, quando ti va sotto l'ombrellone. E poi casomai mi dici anche le critiche, ti dici qualche cosa ne pensi, capisci? Mi farebbe molto piacere.
Vabbè, sono autorizzato, non mi sarei mai permesso, però sono autorizzato, lo farò.
No, te lo sto chiedendo.
E lo so, infatti, devo essere autorizzato, non mi sarei mai permesso di mia iniziativa.
Mi ha fatto molto molto piacere parlare con voi, veramente.
No, grazie Lisa di essere stati qui.
E ricordiamo Paolo al volo per quest'estate sotto l'ombrellone. Bisogna cercare, comprare e leggere il libro di Lisa Gastoni, Il Dono.
Allora, io vorrei però consigliare anche un'altra cosa, di vedere anche Il Cuore Sacro, una grandissima interpretazione di Lisa Gastoni, di Ferzan Özkutay. Grazie Lisa, grazie a Filippo Crescimano.
Grazie,
ciao. Grazie di cuore, grazie. Siete stati molto generosi e molto carini. Fate
no,
una bella
la verità è la verità. I used to leave the door and let them leave the lights on. I used to stay awake just counting hours all night long. I had so many empty rooms inside the chateau, yeah. Oh yeah. I'm done with sharing space with people that I don't know. Trading pieces of my heart to love the shadow. I had so many empty rooms inside the chateau.
Ooh, 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 ooh,
Republic, concludiamo così questa seconda prima parte della trasmissione e diamo il benvenuto a Barbara Foria. Buon pomeriggio, Barbara.
Ciao.
Ciao, detto così, ciao. Con voce flat. Ciao, il piacere è tutto mio, Barbara.
Beh, guarda, anche il mio, con una voce un po' rauca, che mi stavo riposando per prepararmi alla serata, ma aspettavo la vostra telefonata. Ho detto, quando chiamerà l'ASPI?
Quando chiamerà l'ASPI? L'ASPI ha chiamato. Allora, il piacere è tutto mio, ma anche vostro, perché è anche di chi... Vabbè, di chi accoglie questo piacere.
Certo, perché il piacere di divertirsi insieme a me, di pagare un biglietto per venirmi a vedere, quindi il piacere è un po' mio, anche vostro, di trascorrere una serata diversa, quindi divertente, a teatro, detto niente.
È vero, che poi a teatro si piange sempre, invece con te si ride a crepapelle e oltretutto sì. Anche sui luoghi comuni, ecco, che cosa vediamo di nuovo rispetto a quello che ci è fatto vedere in maniera esilarante nelle altre versioni teatrali di Barbara Foria?
Beh, questo spettacolo, cioè, la gente si emoziona anche molto, perché cerco di dare un messaggio anche molto bello, soprattutto rivolto alle donne, per capire una cosa importantissima, la differenza tra l'amore e il piacere, perché alla fine il piacere potrebbe essere anche, ecco, il piacere mio ora di parlare con te al telefono, cioè il piacere potrebbe essere di uscire anche una sola sera con un uomo a mangiare una pizza con le amiche, andare a teatro. L'amore invece contiene tutti i piaceri. Il piacere può vivere senza amore. Certo. Quindi c'è una distinzione importantissima da fare tra una serata che è semplicemente una serata di simpatia e di piacere, quindi nel rapporto devi valutare l'infatuazione, il corteggiamento a bottarella, una sfregatina su 64 all'ora di punta rispetto a un amore vero, capito?
Certo, certo. Senti, quanto dura lo spettacolo?
Lo spettacolo sempre al di sotto delle 2 ore, quindi ancora sono al limite del sequestro. Oltre le 2 ore scatta il sequestro arriva.
Oltre il sequestro.
La polizia.
Senti, ma Chanel è messa in cantina o è sempre viva?
Chanel, diciamo che viene, è a teatro con noi.
È a teatro.
Chanel è a Roma a teatro con noi, accoglie il pubblico proprio della Sala Umberto, quindi la chicca è che finalmente l'ho portata a teatro anche Chanel. E introduce proprio Barbara Foria, quindi la cosa bella è questa, che l'ho portata anche a teatro.
Senti,
la faccio ancora vivere.
Ma non c'è la speranza, anche la certezza, che tu approdi su Temptation Island insieme a Simona Ventura?
No. Quello no, t'ho dato lo scoop l'altra volta, ma sto giro no.
Sto giro non è contemplato.
Per adesso no, poi mai dire mai.
Mai diciamo. Dire mai,
dovrei
infatti,
trovare qualcuno con cui litigare, allora magari, ecco, se forse potrebbero chiamarmi.
Guarda, si trova sempre qualcuno con cui litigare. Tu che pensi? Ecco, per esempio, una domanda a Barbara Foria. Tu spesso nella vita reale litighi? Sei una litigiosa?
Allora, se mi portano alle esasperazioni, sì, tendenzialmente no, ma è meglio, perché quando mi avevano incassato...
Penso che sia un dramma.
Brava, infatti, potrei per questo, poi dopo do sfogo alle mie incazzature interpretando dei personaggi come Chanel, che con Chanel posso dire quello che penso realmente, però dietro a una maschera.
Beh, ma se ti arrabbi e poi fai il ruolo di Chanel, diventerebbe divertente, no? Per evitare i danni di una rissa, per esempio.
No, diciamo che quando mi arrabbio vero, posso essere anche molto cattiva, perché poi dopo non sono manesca, però con la lingua, capito, puoi arrivare ad essere più cattiva che con le mani.
Cosa che ti dà fastidio di più di tutto, degli altri, insomma? C'è una cosa che ti irrita?
Ma in primis la cattiveria, per ti rispondere proprio così, quindi forse allora rispondo con cattiveria anche io, ma dopo tanta mediazione, perché sì, sono comunque una pacifica, poi non ti dimentica che sono un avvocato, quindi tendo,
ecco,
tendenzialmente cerco sempre di mediare, poi dopo se proprio mi scucciate, allora faccio la mia arringa, capito?
Viene la parte partenopea in vista praticamente.
Però la cattiveria in generale, anche la superficialità, ci sono un sacco di cose che mi danno noia, che mi fanno arrabbiare. Quindi cerco di soprassedere, però poi a un certo punto te lo faccio notare, alla presunzione, la presunzione mi irrita.
Barbara, cosa ti irrita di questa questo non governo, perché ancora non c'è il governo, quindi
quanto tempo abbiamo? Che mi irrita un po' tutto. Qui ecco la presunzione mi irrita, perché credo che sia un po' troppo presuntuosi di pensare di poter scrivere la storia, ma come ho letto su molti social, forse l'hanno provata a scrivere con una matita cancellabile.
È vero. Quindi non parliamo di politici, perché secondo me sono tutti accusabili.
Tutti accusabili. La presunzione di poter giocare con la vita degli altri, che siamo noi, quindi non credo che c'è stato un solo Gesù che si è veramente fatto mettere in croce. Invece poi secondo me qui i nostri politici a parole si sentono tutti dei grandi messia, ma non credo che nei fatti poi fino ad ora abbiamo visto qualcuno che si fa mettere in croce per gli italiani.
Senti, quindi, ma la Repubblica è finita? È finita o è solamente rimandato l'appuntamento?
La democrazia, forse volevi dire.
La democrazia, scusami. La
democrazia. No, nel senso era un gioco di parole.
Sì, è un gioco di parole, certo.
Ma quello non lo so, perché ormai secondo me se passassimo direttamente alla Settima Repubblica non sarebbe male.
Benissimo. Senti, programmi futuri per Barbara Foria, oltre a questo.
Programmi futuri, vacanza.
Vacanza? Dove te ne vai in vacanza, Barbara? Dai qualche consiglio.
Io sono una terrona proprio nell'animo, inside, e sono una meridionale che ama il mare, quindi per me è inconcepibile una vacanza senza mare. Mi piacciono le città e le metropolitane pure, se sono fatte bene,
sì.
Però le metropoli in generale, mi piace molto viaggiare, andare a conoscere le città, ma quando parlo di vacanza nel senso di staccare, io devo stare
quando tu viaggi, ti porti appresso poche cose o sei una che va in giro con imparando
con grande difficoltà, ma proprio perché qualche uomo me l'ha fatto notare a provare a viaggiare con un trolley piccolo. Per questo, se è vacanza proprio relax, allora viaggio anche con il bagaglio proprio a mano. Se invece è una vacanza lavoro, allora ti devi portare
un'altra cosa, questa sicuramente. Perché poi tu sei pure attenta al look, vedo che sei
molto
una attenta all'outfit,
sì.
Quindi
molto,
sei
molto.
Una insomma, non sei proprio una che non ti immagino con un trolley piccolino a partire con poche cose, non lo so,
sì, d'estate però i vestiti sono piccoli, infradito, quindi porti un paio di tacchi e 7 infradito, allora li puoi cambiare.
Qual è il colore che preferisci, Barbara, tu?
Nero, rosso d'estate, bianco e verde, aborro il rosa e il giallo pure, però...
infatti è vero, poi alle bionde non sta molto bene il giallo.
No, però ultimamente ho fatto una trasmissione televisiva che mi hanno messo il giallo e quindi comunque ero abbastanza solare pure con quello, però in realtà
non
nero...
è un colore di quelli che insomma esalta molto
la... il marrone nemmeno.
No, per carità, hai ragione. Senti, invece il colore della tua vita qual è? Di questo momento?
Ah, il rosso.
Allora sei innamorata, passione piena, insomma. Innamorata,
ma io sono sempre innamorata.
Innamorata del tuo pubblico, dai.
Innamorata di uomini, sono innamorata di me, innamorata della famiglia, innamorata della vita, sono sempre innamorata.
Il piacere, com'è il titolo? Me lo stavo dimenticando.
Il piacere è tutto mio.
Il piacere
ma
è
anche
tutto
un
mio.
Po'
è anche un po' vostro. Quindi il piacere è tutto mio, ma anche un po' vostro. Gioco di parole. Scritto anche da te insieme a Claudio Insegno. Poi da chi è scritto?
Stefano Vigilante, sì. Max Ortei. No, una bellissima squadra. Claudio fa la regia. Questo è un testo a cui io tengo tanto, perché mi concedo tanto, perché come senti proprio mi do proprio tanto, do l'anima per questo spettacolo, anche perché vengo da una tournée milanese con uno spettacolo diverso, quindi sono dovuto switchare, entrare in questa nuova modalità del nuovo show, però il pubblico è contentissimo e questo mi rende felice.
Fino a domenica, fino a domenica al Salon Umberto di Roma. Grazie, regia di Claudio Insegno, grazie a Barbara Foria. Ciao,
grazie
Barbara.
A Paola.
Grazie, ciao. Un bacio, ciao. Grande.
Ciao.
Ciao.
Quando mi hai visto per la prima volta, ti ricordi a stento o rivivi tutto come fosse allora? Avevo l'aria stanca, attesa ad una luna storta. Ero attento a non perdermi negli occhi, nei tuoi occhi ancora. E ti ricordi il mondo, quanti giri su se stesso. Era lento il tempo, occorreva come un matto, e adesso non c'è niente al mondo che possa somigliare in fondo a quello che eravamo, a quello che ora siamo, a come noi saremo un giorno. Ti ricordi quando mi hai ucciso per la prima volta? Mirato al centro, hai colpito un po' per sbaglio, e per sbaglio hai vinto, e tremava il mondo, quanti giri su se stesso, sta scadendo il tempo. Quella volta in cui ti ho visto ed eri un'altra, non ricordi quella volta in cui mi hai tolto pure l'aria, non ricordo la tua faccia, quando hai fatto la mia smorfia, non ricordo la mia casa, e adesso non c'è niente al mondo che possa somigliarci in fondo, e quello che eravamo. Adesso non lo siamo, e forse lo saremo un giorno. Cima adesso non ha senso il mondo, se con un gesto hai cancellato tutto. La storia che eravamo, i giorni che ora siamo, e l'assenza che saremo un giorno. Di quando mi hai amato per la prima volta.
La prima volta De Negramaro. Io vi saluto con questo brano perché il tempo stringe. Antonio Romano mi sta facendo così, che è in regia e che dobbiamo chiudere. E vi auguro un buon weekend e speriamo che la prossima settimana apriamo con nuove speranze di un governo fatto, e soprattutto chiede ai politici di essere saggi, quello è l'importante. Noi ci vediamo martedì prossimo dalle 15.30 alle 16.30, sempre Paola Aspi, sempre al vostro fianco, con Spettacolando. Ciao Antonio Romano! Don't you wish, when you wanna...